Ieri ho cercato di spiegarvi come era stato progettato il nostro sistema regionale dai costituenti. Oggi vediamo come è stato riformato nel 2001, e cioè come dovrebbe funzionare oggi il sistema. Dico dovrebbe perché il sistema non funziona, virgola, e se funziona, non funziona in base alla progettazione del 2001. È significativo questo. Noi siamo partiti da un progetto del 48 che era un progetto elegante ma non abitabile, di conseguenza è stato riformato nel 2001 con un progetto obbrobrioso ma non abitabile. Quando dico che siamo un paese di pazzi, ho le mie ragioni, come vedete. Incominciamo dalla cosa che vi ho detto ieri alla fine della lezione. Qui è l'articolo 114 a raffronto, il 114 del 48 con il 114 del 2001. Già la scrittura vi dice qual era l'obiettivo. Nel 48 si scrive: la Repubblica si riparte in regioni, province e comuni, che vuol dire che ci sono c'è un soggetto, la Repubblica, lo Stato, il quale sotto di sé istituisce autonomie, enti derivati, in cui si riparte, regioni, province e comuni. Questo significa che ogni punto del territorio è compreso in un comune, in una provincia, in una regione e nella Repubblica. Molto tradizionale come schema. Nel 2001 si scrive: la Repubblica, e qua c'era scritto inizialmente federale, è costituita dai comuni. Vedete, i comuni sono gli ultimi della serie e qua diventano i primi, perché biblicamente c'è scritto, non nella Bibbia, quella del libro, che gli ultimi saranno i primi. E quindi la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. Ieri vi ho sottolineato la distinzione tra Repubblica e Stato. Lo Stato è un ingrediente della Repubblica. La Repubblica è un cocktail che è fatto di tutti questi ingredienti, che sono un po' anche sballati, perché non è vero che noi siamo cittadini di un comune, sì, ogni punto della Repubblica è costituito, è un comune, è una provincia, ma non è la città metropolitana. La città metropolitana è un ente aggiunto che riguarda una decina di città variamente individuate e istituite molto dopo, perché l'istituzione della città metropolitana è ancora sostanzialmente in corso, dalle regioni e dallo Stato. Per cui lo Stato è un ingrediente non si sa quanto importante di questo cocktail. Lo Stato regionale, come è concepito dall'articolo 114, è quello proprio della slide sullo Stato regionale. Lo Stato sovrano, con la sua Costituzione, enumera i poteri da conferire alle regioni e agli enti locali, dove non indica competenze regionali, tutto il resto sta in capo allo Stato. Clausola residuale, principio di attribuzione. Tutto ciò che non è assegnato alle regioni sta in capo allo Stato. Poi l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale e dai decreti governativi di trasferimento delle funzioni hanno molto svuotato di contenuto questi poteri conferiti alle regioni. Per l'impianto è questo. La Costituzione del 2001, essendo stata fatta con l'idea noi facciamo l'Italia federale, risponde a questa logica. Lo Stato federale è solo la risultante di una serie di funzioni che sono assegnate allo Stato federale della Costituzione, mentre tutto quello che non è assegnato allo Stato resta in regione. È possibile questo? L'articolo 117 aveva l'elenco delle materie conferite alle regioni, con i classici limiti delle materie e dell'interesse nazionale. L'articolo 117 del 2001 cambia totalmente l'impianto. Vedete, quello che viene enumerato non sono più le competenze regionali per materie, le etichette non sono più le etichette dei flaconcini conservati in quella scansia con sopra scritto competenze regionali. Le etichette adesso designano i flaconcini che stanno nella scansia con sopra scritto funzioni statali. Quello che viene enumerato, vengono enumerate, sono le competenze dello Stato, perché poi scatta una clausola residuale che dice spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento a ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Gulp, una rivoluzione tramite un comma, un articolo. È una rivoluzione, perché questo significa cambiare la forma di Stato. Ora, voi capite, tante cose si possono fare con una legge, ma molte di più sono le cose che non si possono fare con una legge. Non è che con la legge si cambino le cose. Non è vero. Non è vero, perché le cose hanno una loro cosità. Non si può fare una legge che dice le automobili devono avere 2 ruote e mezzo, perché non è possibile, non è quello la cosa che può fare una legge. Potrà disciplinare la circolazione, la misura delle ruote, quello che volete, obbligare a portare le gomme termiche, che non serve a niente, o le catene a bordo in questi periodi così tremendi, però di più non puoi fare, ci sono cose che la legge non può fare. Puoi cambiare con un articolo della Costituzione l'intera forma di Stato. Voi capite che questo è un risultato assai complicato. Allora, lo Stato si trova ad avere legislazione esclusiva in una serie di monete, monete c'era scritto qui, una serie di materie, e noi le ho numerate tutte, ma vi ho numerate quelle più caratteristiche, delle altre poi parleremo, no? Politica estera, immigrazione, rapporti con le confessioni religiose, difesa e forze armate, moneta, tutela del risparmio, tutela della concorrenza, sistema valutario, sistema tributario contabile, perequazione, eccetera. Sono materie tipiche di uno Stato federale. Se voi confrontate questo articolo con quello della Costituzione degli Stati Uniti, c'è una notevole sovrapposizione nonostante i 2 secoli passati. Poi si tengono in piedi materie di legislazione concorrente. E qui c'è un altro elenco, notate anche la sciatteria di chi ha scritto sta roba, no? Questo è un elenco enumerato, enumerato vuol dire che c'è A, B, C, D, E. Quest'altro no, è una continuazione senza neanche sprecarsi a scrivere i numeri, anche se no diventava molto lungo. E qui troviamo materie interessanti, rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle regioni. Cosa vuol dire che sono materie concorrenti? Materie concorrenti sono quelle materie, come dice quello che non ho riportato qui, su cui lo Stato può fare solo leggi di principio. Quindi, nei rapporti internazionali delle regioni, lo Stato può fare leggi di principio. Si capisce abbastanza, perché questo era anche quello che accadeva prima. Tutela e sicurezza del lavoro, istruzione, salva autonomie scolastiche, professioni, ricerca scientifica, tutela della salute, alimentazione, ordinamento sportivo. Cioè, sull'ordinamento sportivo cosa vuol dire che lo Stato può fare legislazione di principio? Può stabilire i principi per cui, non lo so, fino a una certa età lo sport deve essere gratuito, oppure che non ci si può fare corrompere? No, questo è codice penale. Non riesco a capire, no? Ma soprattutto non riesco a capire, le regioni cosa fanno sull'ordinamento sportivo? I campionati di calcio regionali? Cioè è una materia messa dentro che non si capisce, si parla di ordinamento, funzione legislativa. E sull'alimentazione? Che cos'è la legislazione? Mi dicono per legge che cosa devo mangiare? Perché se parliamo invece delle garanzie del consumatore di fronte agli alimenti, tutto il problema del diritto dell'alimentazione, quello in larga parte è coperto da normativa comunitaria. La qualità dei prodotti sta scritta in norme comunitarie. Può essere che la mozzarella abbia caratteristiche diverse in Campania e in Emilia-Romagna? Oddio, se mangiate la mozzarella in Emilia-Romagna ha gusto di niente, forse perché manca quel tanto di veleni che vengono dal suolo che rende la mozzarella veramente saporita. Non lo so, ma non capisco che cosa sia dire che c'è una funzione legislativa regionale in materia di alimentazione che deve stare sotto a dei principi di legislazione. Possiamo andare avanti, qui dentro c'è un po' di tutto. Le professioni, cosa c'è? L'albo regionale degli avvocati? Gli avvocati dell'Emilia Romagna hanno norme diverse di dettaglio degli avvocati del Veneto. Non esiste, perché c'è un principio, come dire, di concorrenza a livello europeo, addirittura la trasportabilità dei titoli. Cioè, sono proprio delle cose che non si capiscono, non si capiscono. Per dirvi, su queste materie le regioni non hanno fatto niente. Hanno cercato di fare delle cose francamente vergognose, per esempio leggi regionali che dicono che per iscriversi all'albo dei maestri di sci bisogna essere nati lì. Perché solo uno che è nato lì conosce bene quelle montagne e quindi può portare la gente giù per delle piste che sono piatte e spelacchiate dai gatti e che sono tutte uguali in tutto il mondo, anzi ovviamente da noi sono ancora più curate, per fargli fare la curva destra e la curva sinistra. Questione di distensione, come dicevano i maestri di sci negli anni 70, erano tutti tedeschi, ballati lì, non è che... Questa è una norma protezionistica, capite? È una norma protezionistica fatta dalla corporazione dei maestri di sci, poi c'è quella delle guardie, delle guide alpine, c'è addirittura quella delle guide di mezza montagna, perché noi abbiamo inventato anche questo, per cui possono portare in montagna, ma non dove incomincia la neve, perché là bisogna indossare le racchette e quindi bisogna avere una competenza aggiuntiva, ma bisogna essere nati lì. La provincia di Bolzano aveva fatto anche l'albo dei giardinieri, perché come mettono i gerani sui balconi dell'Alto Adige non li mette nessuno, per cui bisogna essere nati lì, no, capite? Sono leggi che sono state fatte fuori dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale come mosche e non esistono più, perché non ha nessun senso una competenza regionale in quelle materie. Insomma, sono state scritte così. Se uno ripercorre quegli anni, quei mesi, quei giorni, lo sa, perché c'era la fila fuori dai ministeri e arrivava il rappresentante dei giardinieri e diceva: ma ci vorrebbe anche una norma sulle professioni. Capito, ma le professioni non sono solo i giardinieri, sono i medici. E questo ha creato dei problemi, no? Perché in alcune regioni si può anche creare l'albo dei paramedici magici. È possibile? Hanno fatto anche delle cose del genere, no? Ci sono alcune pratiche mediche non certificate dalla scienza ufficiale, come dicono i non-vax, che però sono un problema. Chi è che può certificare una professione medica? chiunque, è un ente politico che può dire il grande mago ha l'albo dei grandi maghi che fanno i miracoli. Capite che c'è qualcosa che non funziona, è solo la pressione degli interessi particolari che ha portato a questo risultato. Per cui lo Stato si ritrova all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, poi vedremo anche come entra in vigore le riforme, con delle competenze limitate alle materie esclusive, con un elenco più ampio di materie concorrenti su cui lo Stato può fare solo leggi di principio, che non si sa che cosa siano, e spetta alle regioni tutto il resto. Allora vedete, noi abbiamo trascinato dall'esperienza fallimentare della Costituzione del 48 all'esperienza che fallirà della riforma del 2001 una continuità di problemi. Cioè, chi ha scritto la riforma del 2001 non sapeva o non si era reso conto o non lo avevano informato di quali erano stati i problemi di tenuta del testo originale della Costituzione. Perché il testo originale della Costituzione era fallito? Era fallito perché la tecnica di numerazione delle materie si era dimostrata inutile. Erano etichette che segnavano flaconi e poi uno doveva dire bene, 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 ditemi un po', ma nella beneficenza pubblica, questa etichetta beneficenza pubblica e assistenza sanitaria ospedaliera, che cosa ci sta esattamente? Quali sono gli oggetti su cui la regione più può legiferare e quelli che invece restano allo Stato? Non lo si sa, perché l'etichetta di per sé non significa niente, beneficenza pubblica. La Corte Costituzionale, quindi il giudice, ha detto beneficenza pubblica significa assistenza sociale. Bene, lo portiamo a casa. Tanto dovremmo cancellare questa etichetta e mettere servizi sociali. Ma anche questo non basta, perché la pensione è un servizio sociale o non lo è? E la previdenza e l'assistenza al mutilati del lavoro, che cos'è? È lavoro, è previdenza e assistenza sociale? Cioè, che cavolo mettiamo dentro quella boccetta? La risposta è il governo con i suoi decreti, un po' alla volta, ci recapita dentro delle funzioni. Per cui queste etichette si sono riempite nel tempo grazie ad atti del governo che ci ha messo dentro delle funzioni. Ma già questa è una cosa che non funziona, no? Perché se le righe del campo, quelle tracciate dalla Costituzione, servono a garanzia dell'autonomia regionale, perché sennò non dovevano scriverle in Costituzione, no? Le competenze regionali sono scritte in Costituzione perché devono essere protette dalla legislazione dello Stato. Questo dovrebbe essere un limite al tendenziale centralismo dello Stato attraverso le sue leggi. Per cui i due giocatori del campo sono le regioni e lo Stato. L'arbitro, cioè la Corte Costituzionale, dovrebbe fischiare quando la palla passa le righe. Ma se la posizione della riga è stabilita da decreti del governo, cioè dello Stato, da legislazione ordinaria, voi capite che sarebbe come dire che uno dei due giocatori in campo fissa le righe. Le righe sono oggettive e tutelate dalla Costituzione, ma la loro traccia è affidata a uno dei due giocatori, per cui una metà campo grande così e l'altra è piccola, piccola, piccola. Gli sembrerebbe intelligente un quadro del genere, non dico giuridicamente, non parliamo neanche di diritto, parliamo solo di logica, no? È una cosa che tiene poco, ma la Corte Costituzionale si è trovata poi il compito di dire se quel modo di tracciare le righe fosse intelligente, accettabile oppure no, e ha ragionato in base ai livelli di interesse, per cui le materie hanno smesso di essere materie oggettive, sono diventati tentativi più o meno ragionati di dire se prevale l'interesse dello Stato o prevale l'interesse delle regioni. Le regioni hanno competenze in materia di turismo e industria alberghiera. È abbastanza chiaro? È abbastanza chiaro, sì. Cioè, cosa vuol dire che hanno competenze in materia di turismo e industria alberghiera? I problemi si capiscono ragionando sui casi storici. Chi ha la competenza a fare la classificazione degli alberghi? Attribuire le stelline, sono le stelline, sì, agli alberghi. Chi lo ha? È un problema storico. Perché voi capite che da un certo punto di vista non c'è dubbio che la classificazione delle strutture alberghiere, che tra l'altro sono spesso sostenute da interventi pubblici delle regioni, sono dentro la competenza turismo e industria alberghiera. È ovvio. Però d'altra parte c'è un'altra esigenza, dice la Corte Costituzionale. Il turista germanico che scende da Germania e arriva in Italia può trovarsi un albergo a 5 gondole a Venezia e un albergo a 18 Madonnine a Milano, perché ogni regione fa diversa la classificazione. Che cosa risponde 18 Madonnine? Risponde che tu c'hai la suite presidenziale con i rubinetti in oro e le 5 gondole, beh, che non piove dentro. Voi capite che c'è anche qui una forma di tutela del consumatore. E allora improvvisamente la Corte ha detto sì, la classificazione degli alberghi non è competenza della regione perché prevale un interesse unitario. Tu devi dare al turista la certezza che quel tipo di albergo, quel tipo di ristorante ha la stessa classificazione in tutta Italia, cosa che non è vera, ma questa è un'altra questione. Per cui se c'è il telefono non c'è il telefono in stanza, c'è il televisore non c'è il televisore, lavano i piatti oppure i piatti sono riciclati del pasto precedente, deve riguardare il tipo di classificazione e questo richiede uno schema unitario. Schema unitario, competenza unitaria. Competenza unitaria, ciao materia. Quello che domina è l'interesse, il livello di interesse. Non è un ragionamento insostenibile, no? Ma questo significa che la sostenibilità di quello schema salta. E questo ha prodotto il fallimento. Voi capite che nessuno dei meccanismi disegnati nel 48 per designare le competenze regionali è stato risparmiato. Qui si parla di principi fondamentali. Ma che cosa sono i principi fondamentali? Non esiste nessuna base né logica né giuridica per distinguere un principio da una norma di dettaglio. Non c'è. Leggetevi qualsiasi manuale di logica, uno è anche suggerito nelle letture che sono suggerite nel sito, che nessuno non guarda, non le letture ma neanche il sito, e il rapporto, ve l'ho già accennato, tra genere e specie è arbitrario, e se è arbitrario il nome tra genere e specie, anche tra quello tra principio generale e norme di dettaglio è arbitrario. Se guardate che cos'è passato come principio fondamentale, ve ne rendete subito conto. Già vi ho raccontato dalla mia triste esperienza leggendo gli atti della legge quadro in materia di caccia, qui non è nell'elenco, qui in mezzo, caccia e pesca, competenza regionale, ma quella era in materia di artigianato secco, competenza regionale. Il Parlamento ha discusso una legge sull'artigianato dove si sono scannati sulla rappresentanza delle associazioni sindacali degli artigiani, che come tutti i sindacati in Italia non si sono mai contati e non vogliono contarsi, anche se dicono di sì, per cui tutto un pezzo di Costituzione non si applica perché non c'è un sindacato rappresentativo in senso oggettivo, si sono scannati sulla composizione delle commissioni provinciali dell'artigianato. Le commissioni provinciali dell'artigianato sono quelle che tengono gli albi artigiani. Uno, per fare parrucchiere, deve iscriversi all'albo regionale o provinciale, non lo so, dell'artigianato. La commissione che regge questo, la commissione che regge questa funzione ha una composizione che è scritta nelle leggi dello Stato e quella composizione è considerata principio fondamentale della materia. È un caso unico? No, perché se andate a vedere caccia e pesca, con le commissioni che regolano i territori di caccia, non ricordo più la terminologia, ma insomma quelli che poi regolano i permessi per andare a cacciare, lì la composizione che è millimetrica, tanti cacciatori, tanti contadini, tanti ambientalisti, eccetera, è un principio fondamentale della materia. E sono norme di assoluto dettaglio, perché ciò che è dettaglio certe volte è fondamentale, come dice il noto detto, nel dettaglio sta il diavolo, e quindi magari i principi sono tutti buoni, ma è il dettaglio che tiene la disciplina in piedi. L'attribuzione delle stelle agli alberghi è un dettaglio, ma è quello che tiene la disciplina in modo generale su tutta Italia. Per cui le materie sono saltate e sono state ridette in termini di interessi. Principio dettaglio non significa nulla, perché finisce con essere principio fondamentale ciò che è interesse unitario. La Corte l'ha detto proprio in maniera spietata alla fine degli anni Ottanta, la sua ultima giurisprudenza di assestamento. La Corte ha detto: non mi scocciate più con la questione di cosa siano principi generali e norme di dettaglio. Quello che bisogna vedere, guardare, è qual è il livello di interesse. Se una cosa è di interesse locale, consente una disciplina frazionata in 22 legislazioni regionali e provinciali, perché ci sono anche le province autonome, vuol dire che quella è competenza regionale. Se invece è più logico, preferibile, necessario, una disciplina unitaria, quella è competenza statale. Basta. E così ci siamo mangiati le materie e i principi. Cos'altro ci resta? Il territorio? Beh, anche sul territorio non è che sia rimasto proprio indenne. Un giorno la provincia di Bolzano decise di restaurare il monumento all'eroe nazionale tirolese, Andreas Hofer, alzatevi in piedi, che con quattro contadini armati di schioppo aveva cercato di resistere al signor Napoleone. Il signor Napoleone ha detto: scusi, chi è che lei? Ah sì, interessante, l'ha preso, l'ha portato a Mantova e impiccato. Non era molto delicato. E a Mantova c'era questo monumento, c'è ancora, ad Andreas Hofer. Naturalmente la regione Lombardia, la provincia di Mantova e il comune di Mantova l'hanno lasciato marcire. E la provincia di Bolzano ha cacciato i soldi per restaurarlo. E il governo vigile gli ha impugnato la legge, vedremo come, a partire dalla prossima settimana, di fronte alla Corte Costituzionale, dicendo: questo va fuori la competenza territoriale. E la Corte ha detto: il territorio è interesse. No. Non solo la materia, non solo il principio e il dettaglio, ma anche il territorio è da leggere in termini di interesse. La regione può fare le cose che sono di interesse della sua comunità. Se la sua comunità vuole restaurare il monumento a Matteo Ricci, che era un prete che nel 500-600 se n'è andato in giro per la Cina, regione Marche, lo può fare, perché è interesse della sua comunità. Caccia i suoi soldi sul suo bilancio, quella è una cosa approvata dall'organo politico, si fa. La Toscana ha potuto finanziare, in anni in cui le regioni avevano un po' più di soldi, un pezzo di cassa integrazione degli operai della Fiat, che andando per cambiare erano stati licenziati. E la Corte ha detto: se questo lo fa con i suoi soldi e lo fa per una sua scelta politica, quello è un suo interesse della sua collettività, poi dovrà spiegare la collettività perché dà i soldi agli operai a Torino, ma questa è un'altra questione, ma è il limite di materia, di territorio non può essere opposto. Tutto è finito con essere interesse regionale o nazionale. Capite qual è la lezione? E sapete come l'hanno imparata questa lezione? In questa maniera. E cioè, l'elenco delle materie è rimasto. Si è cambiata l'imputazione, ma sono rimasti gli scaffaletti con le boccette, cambiate molte etichette, quasi tutte. Etichetta nuova non è che dia maggior certezza perché si è dovuto stabilire che cosa significano, e dicendo però queste sono le materie dello Stato, la Regione può fare tutto quello che resta. Qui, legislazione concorrente, sono rimasti i principi, per cui qui, in questa zona che Renzi voleva eliminare con la riforma costituzionale, secondo me, una delle poche cose inutili della riforma, perché erano già state eliminate dalla storia, e qui la legislazione concorrente si regge sulla distinzione principio-dettaglio, secondo elemento del fallimento del 48 riprodotto nel 2001. Furbissimi. Che cosa sparisce in questo elenco? L'interesse nazionale. Sono arrivati a un punto di tale intelligenza di pensare che, togliendo dalla Costituzione il riferimento all'interesse nazionale, si togliesse dalla pratica giurisprudenziale l'unico elemento che la Corte Costituzionale aveva consolidato per stabilire se una competenza dello Stato e della Regione, il diverso livello di interesse. Ancora una volta la convinzione che cambiando le parole in una legge si cambiano le cose. Ovviamente non è così. No, ovviamente non è così, perché quella giurisprudenza seguiva una logica. Uno può discutere se hanno fatto bene o hanno fatto male, se ci potevano essere vie alternative, se si può trattare un testo costituzionale con tanta capacità manipolativa da trasformarlo. Però l'esigenza magmatica, la forza delle cose, aveva portato la Corte Costituzionale, che non è l'ultimo degli scemi, a fissare una giurisprudenza che cercava di dare risposte a domande che non trovavano risposta nel testo della Costituzione del 48. Cambi la Costituzione? Prova a pensare a dare delle risposte? No. Hanno ristabilito le stesse strumenti di costruzione, semplicemente cambiando i campi. Adesso lo Stato non gioca più qui, ma gioca lì, come alla fine di ogni set. Capite che c'è qualcosa che non funziona in tutto questo. La clausola residuale adesso funziona a favore delle regioni, per cui tutto quello che noi enumerato in Costituzione, in teoria, sarebbe competenza regionale. Poi vedremo che c'è anche di peggio. E ci sono tante cose che qui non sono enumerate, no? Si parla di navigazione aerea? No. E allora di chi è la competenza su navigazione aerea? Dunque, vediamo. Allora, grandi reti di trasporto e di navigazione, competenza concorrente. Bene, lo Stato può fare solo norme di principio. Il dettaglio spetta alle regioni, per cui avremo normative sulla navigazione aerea, 22 normative diverse. No. Perché no? Ma perché è scema questa risposta? E allora qual è l'argomento? L'interesse unitario. L'esigenza di una disciplina unitaria. Cioè tu lo cancelli dal testo della Costituzione l'interesse nazionale, ma l'interesse nazionale resta alla base di ogni ragionamento su queste cose. La Corte non è che scrive dei manuali, come capita a qualcuno, in cui spiega agli studenti che non ne sanno niente, gabellandoli, quali sono le regole in una certa materia. Può fare questo. La Corte risponde a singole questioni. Queste singole questioni provocano una risposta sistematica. Le singole questioni nascono perché Stato e Regioni litigano sulla competenza e portano degli argomenti. E rispetto a questi argomenti la Corte deve trovare una risposta e motivarla. La motivazione finisce con essere quella di prima della riforma del 2001. Cosa conviene fare? Conviene spezzare la disciplina in 22 legislazioni diverse o conviene tenerla unitaria? Per fare questo la Corte si è sempre giovata di una cosa che la riforma ovviamente non poteva modificare, essendo la riforma del... Oggi cos'è il 14? Oh mio Dio, mi è venuta in mente una cosa tragica. Una cosa che non poteva modificare, e cioè l'articolo 5 della Costituzione, che è un articolo interessante, importante, uno dei principi fondamentali. Vedete com'è scritto: la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Questo è un principio autonomistico, si dice, ma anche il principio di unità della Repubblica. In base a questa disposizione, la Corte ha sempre giustificato la sua giurisprudenza, non tanto su riferimenti all'interesse regionale nel 117, l'interesse nazionale, eccetera, sempre nel titolo quinto, ma in base al principio di unità della Repubblica. Alcune cose vanno fatte a livello unitario, non è possibile una disciplina locale, 22 discipline locali non sono possibili. E voi capite che, essendo stato mantenuto questo articolo 5, come è anche ovvio, a questo punto la Corte ha dovuto semplicemente trovare parole diverse per dire la stessa cosa. Vi parlo dopo delle funzioni amministrative, adesso vi parlo di una cosa. Sì, è qui, dove sono? Uffa. Questo è un vecchio caro film di famiglia che vi prego di apprezzare. Sono sempre loro. La chirurgia fa miracoli, ragazzi. Pare che anche un faraone egiziano si sia mantenuto con... Allora, questo è il famoso contratto con gli italiani, che voi non avete visto perché eravate pochi mesi, spero che non abbia condizionato la vostra infanzia, ma era il 2001, e costui che forse conoscete è costui che è un noto domestico, e discutono sul contratto con gli italiani tra Silvio Berlusconi, nato a Milano il 29 settembre 1936, e gli italiani, che però erano dall'altra parte dello schermo, per cui non erano in grado. Lui l'ha firmato il contratto. E questo contratto era la sua promessa, avete tutta una serie di appunti, di luci, di cose, su una prima cosa, che era i trasporti. Carta d'Italia, queste sono le metropolitane che lui aveva fatto spuntare direttamente da sottoterra, come Michael Jackson, no? Le metropolitane che escono dalle tombe. Tanto noi sottoterra, noi abbiamo tombe dappertutto, no? Questo è un problema. A Bologna hanno scavato un'area, hanno trovato un cimitero ebraico medioevale, hanno detto: com'è che, come il tempo, erano coperto e sono andati avanti a costruire case, per cui prima o poi verranno fuori gli zombie. E questo riguardava le metropolitane. L'Italia di metropolitane, tutta Italia diventa una metropolitana. Ma questa è ancora più bella, che erano le opere prioritarie. tutte le autostrade, le ferrovie e le alte velocità sono tutte comprese qua. Strade e ferrovie, Mose è solo a Venezia, devo ancora farlo, ma comunque è lì che aspetta. Le metropolitane, le autostrade e le ferrovie. Bene, questa commedia, è un grande spettacolo umoristico, non si sa. Questa commedia è stata seguita, come spesso capita, da una tragedia. E cioè, il ministro dei lavori pubblici del governo Berlusconi vinse le elezioni, notate tra l'altro, la cattiveria della storia, il centro-sinistra vota la riforma del 2001 in extremis, per 2-3 voti di maggioranza assoluta, l'opposizione, quindi centrodestra, chiede il referendum, non perché sia contro la maggiore autonomia, ma perché non basta, bisogna fare di più. Chiede il referendum, nel frattempo vince le elezioni, per cui nella tarda primavera del 2001 si insedia il secondo governo Berlusconi, in attesa del referendum che si svolge in autunno. Ma il referendum sulla riforma costituzionale in autunno dà esito positivo. Per cui il governo che l'ha voluta la riforma ha perso le elezioni, ma vince il referendum per cui la riforma parte. In compenso, chi ha osteggiato la riforma vince le elezioni e si trova di conseguenza a gestire la riforma. Capite che una congiuntura astrale peggiore non poteva capitare ed è condita dalla follia della riforma. Allora, il ministro Lunardi è il ministro dei lavori pubblici, un ministro competente, perché il governo Berlusconi aveva tutti i ministri competenti. C'era anche Alfano. Ciao Alfano. Perché era competente? Perché era il più grande industriale delle opere pubbliche in Italia, nonché presidente dell'associazione Ponti e Gallerie. Non ci credete? Andate a controllare. Ponte Galleria è un'associazione di lobbying, e l'associazione di lobbying c'è quelli che fanno pressione sugli apparati pubblici per spronarli a fare opere pubbliche. Diventa ministro delle opere pubbliche, più competente di lui, e fa una legge che passa alla storia come legge Lunardi, in cui incomincia a disciplinare la formazione del piano delle opere pubbliche e il finanziamento delle opere pubbliche, tra cui naturalmente non può mancare il ponte di Messina. Io devo andare a controllare se c'è, ma insomma, non si può si può dubitare di tutto, ma non del ponte di Messina. E le regioni lo impugnano, tutte le regioni si sono tenute per mano e hanno impugnato la legge Lunardi. Perché? Perché guardando l'articolo 117 scoprono che tra le competenze esclusive dello Stato non ci sono i lavori pubblici, anzi i lavori pubblici non ci sono proprio. Casomai c'è grandi reti di trasporto e di navigazione, che però è una materia concorrente, su cui lo Stato potrebbe fare dei principi e non fare una disciplina completa con relativa finanziamento e previsione di opere concrete. Questa dà luogo a una sentenza che è una delle sentenze più importanti, forse la più importante, fatta dalla Corte Costituzionale in questo materia Stato-Regione, e di cui vi parlo la prossima ora. Oggi è martedì, per cui devo finire oggi le regioni. Sì, per le regioni sono schedulato per parlare anche, non so, 100 ore vi bastano. Devo parlare di questo e del principio di sussidiarietà che si sposa. Buon caffè. Amen.